Babilonia, magnifiche promiscuità sonore. E sia chiaro che da questo momento tutto ciò che sentirete potrà essere usato contro Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
Fai il commissario adesso.
Alle minacce.
Ma cos'è sta roba? Ma scusa.
Dunque, ripetiamo il nome e cognome della nostra titolista.
Elena Carisani.
Ecco, quindi
diciamo,
c'è anche lei nella
diciamo
produzione.
Chiaramente.
Non è
sì,
che
sì,
si
sì.
può tirar fuori così.
E tra l'altro la fedina penale sua, non so. Vabbè. Comunque, anche questa settimana è riuscita a rovinarci.
L'ingresso?
Sì, perché la sigla, insomma, dovrebbe mettere tutti nelle condizioni di apprezzare. Sì, sì.
Galvanizzare in attesa dell'ascolto.
Invece eccoci qua, buongiorno Valerio.
Buongiorno, comunque noi abbiamo una scaletta veramente frizzante.
Sì, come sempre qui a Babilonia.
Sì, sì, frizzante credo che sia un termine che non si usava dal 31 in radio.
E come mai fuori così. Ti è uscito così?
Eh sì, era un po' Nunzio Filogamo in questo momento.
Bravissimo.
Ho avuto questo impeto retro.
E infatti sta applaudendo, anche se silenziosamente, pure il nostro ospite di oggi, Adriano Viterbini. Buongiorno.
Buongiorno, ciao.
Ciao,
grazie. Grazie di essere con noi. Scusa per la nostra sigla, ormai i nostri ascoltatori lo sanno, ma gli ospiti no.
No, gli ospiti quindi, no, infatti dobbiamo sempre giustificarci un po', ma dobbiamo soprattutto introdurre Adriano Viterbini, che è un chitarrista, una delle migliori leve, non so se ti definisci ancora giovane, ma di sicuro non sei più emergente, perché è emerso, non solo cominciato a fare i dischi da solo, ma c'ha Bud Spencer Blues Explosion, c'ha delle collaborazioni importanti, tra cui ad esempio un chitarrista che a me piace moltissimo, che arriva dal Niger, ovvero Bombino, ma ha suonato anche con Fabi Gazzè Silvestri, insomma tante cose, sempre con la chitarra in mano.
Sì, faccio il musicista da tanti anni ormai, è una cosa che mi gratifica enormemente. Ho realizzato un po' il mio sogno da ragazzino, avrei sempre voluto fare appunto il chitarrista. E quindi quando dopo tanto tempo sono riuscito a sacrifici, sono riuscito a ottenere dei risultati, mi sono sentito felice, mi sento una persona realizzata.
Ma qual è stato il primo riff di chitarra che hai imparato?
Allora, mi ricordo che un amico, un amichetto mi fece sentire, mi sembra proprio il riff degli AC/DC di Back in Black.
Mica poco.
Penso che quella fu la prima cosa, poi subito dopo Smells Like Teen Spirit di Nirvana.
Ma quindi sempre solo elettrica o anche classica?
Feci un paio di lezioni di chitarra classica, ma capì immediatamente che quella era una strada che un pochettino forse mi annoiava un po', anche perché venivo dalla classica, perché suonavo pianoforte classico. Però ho fatto di tutto per andare altrove.
Elettrificato.
Insomma, detto AC/DC, il blues innerva molta della loro musica, e quindi non a caso.
Perché non ha visto Adriano che sotto il tavolo, con la mano che non vedeva, aveva una fisarmonica e gliela stavo per buttare.
Però l'ha schivata.
L'ha schivata. Sì. Ma schiverà anche la prossima cosa, perché in realtà è una specie di regalo che ti facciamo. Si chiama Salto nel buio, che fa un po' paura.
Sì, ma non è un quiz.
E noi ti stiamo regalando un brano musicale, e senza dirti però di cosa si tratta. Ma non è un giochino domanda e risposta, vediamo se indovini. No. È semplicemente appunto un regalo, e vogliamo che ti immergi e alla fine ci dici cosa ne pensi.
Bene. You got the white devil. He whispers things in your ear. Whispers sweet things in your ear. Whoa, like Adam and Eve in the garden, he had them both kicked out of there. Bring him down. You
God made the devil a promise that he was going to bring him down. And if it took the judgment day, God's gonna take away his crown.
E sarebbe bello proseguire nell'ascolto. Vedevo Adriano Vitermini bello preso, wow, acchiappato da questo ascolto, e già ci fa piacere questo,
sì,
no?
Sì, sì, sì. E cosa ci dici?
Che ti ha detto?
Insomma, mi piace, è l'attitudine che piace a me, cioè il blues che piace a me è così, cioè è figlio delle cose di dell'approccio di John Luger con la chitarra elettrica e voce, però contaminato, va altrove, diventa psichedelico un po'. Mi ricorda anche delle cose che fece Chris Wheatley nella sua carriera, soprattutto quando andò verso lidi un po' più psichedelici, appunto, e minimali.
E qui c'è un trattamento armonico anche particolare, l'hai colto in qualche modo?
Un trattamento armonico, c'è una chitarra elettrica, mi sembra,
sì.
Mi sembra che suoni, vada a cercare note in modo strano, non ho capito la modalità, però...
In modo strano in realtà è anche quello che riescono a dire gli esperti di musica.
Perché sarebbe armolodico.
Armolodico, che è un concetto elaborato da Ornette Coleman.
Che però nessuno ha mai capito benissimo.
No, ma probabilmente neanche lui,
cioè?
Quindi non voleva essere un tranello in questo senso. James Blood Almer, il chitarrista che abbiamo ascoltato, e cantante, naturalmente, classe 1940 della Carolina del Sud, si sentiva un po' il sud profondo, no, degli, sì, Stati Uniti, nella sua voce, ha lavorato tra gli altri, proprio l'ha incontrato nei primi anni 70, quindi nel pieno del suo vigore creativo, con Ornette Coleman.
E poi è stato anche uno dei paladini del cosiddetto free funk.
Esatto. E che cos'è l'armolodia? Chi lo sa, dovrebbe essere un susseguirsi di trame armoniche che in realtà seguono la melodia, quindi la singola nota che compone la melodia.
Era un concetto qualcosa che aveva accennato pure Sonny Rollins quando parlava, sì, di improvvisazione melodica o robe del genere, però lui l'ha stratificata in un altro modo, e soprattutto della, diciamo, tonalità, non tanto James Blood Almer ma Ornette Coleman, come dire, se ne impippa
abbastanza. Sì. No, qui poi la struttura del blues era comunque chiarissima.
Assolutamente. Però, e a proposito di blues, a proposito di quello che ha detto Adriano Viterbini sul fatto che questo fosse il blues come piace a lui, e mi è venuto in mente una considerazione. Noi spesso, diciamo, cerchiamo di distruggere le accademie o comunque i pericoli, no? Perché anche il blues c'ha un bel po' di mastini della tradizione che si spaventano appena uno prende una strada appena contaminata o appena diversa, no?
Ma io quando incontro quel tipo di attitudine proprio giro, vado da un'altra parte, perché il blues, ma come ogni genere, la musica in generale non ha bisogno di troppe indicazioni, va da sé, e quando c'è qualcuno che deve darti, no, invece una dritta su come devi suonare o come deve essere la musica che suoni, forse c'è qualcosa che di sbagliato. Sì. Una cosa che un pochettino, devo dire, ho notato anche qua in Italia, no? Nel blues soprattutto, sì. C'è un tipo di blues e se va quello... Quello è il blues, il resto lo è molto di meno.
Tra l'altro è particolare l'atteggiamento, perché proprio rispetto al blues, ma quasi tutte le musiche sono così, dire il blues originale, il blues tradizionale non va contaminato, ma il blues originale, il blues tradizionale era contaminatissimo, perché era un crogiolo di musiche che si erano accoppiate.
Sì, ma poi in generale, no, che vuol dire blues? È una musica che c'è stata, che è iniziata nel Mississippi, in realtà in Africa, però quello per
con cui
iconograficamente è nata nel Mississippi e c'è quell'immaginario lì. Come facciamo a riprodurlo qui in Italia senza essere grotteschi? Ognuno deve fare il suo. Io sono nato in un paesino vicino Roma e lo suono a modo mio, mi vesto come dico io e ho la mia tradizione, ho le mie cose, che tra l'altro sono anche interessanti per gli americani, cioè la visione di un italiano.
Sì, anche
di
perché non hanno bisogno di un altro, diciamo, emulo uguale di una cosa che hanno già negli Stati Uniti.
Che sembrerebbe comunque buffo, sì. Come spesso molte cose italiane sono buffe.
Beh, poi come stiamo per sentire, lui è riuscito in realtà a portare a casa sua il blues.
Sì, nonostante diciamo si faccia precedere anche nell'album che ho proprio in mano da una nota di copertina un po' inquietante, ma anche densa. No, nel senso che dice, cita Herman Hesse, che dice: un grande artista è destinato ad essere infelice ogni volta che ha fame e rovista nella sua borsa ci trova solo perle. Che non si, notoriamente, a parte Sergio Albertoni, non si mangiano.
No, non si mangiano,
no. Però è verissimo quello che diceva Sergio, cioè il fatto che appunto questo secondo disco solista, e poi ci sono quelli anche della Bud Spencer Blues Explosion, ma qui veramente hai potuto, come dire, concentrarti su te stesso.
Sostanzialmente è l'album che avrei voluto ascoltare. A me piace molto fare playlist.
Bella questa definizione, mi piace.
Ah, grazie. Mi piace molto fare playlist di artisti che stimo, che mi solleticano, non so, un po' così l'immaginario, no? E quindi mi sono detto, caspita, mi faccio il disco che vorrei ascoltare e che non trovo magari nei negozi, tutto nello stesso CD. E quindi ho cominciato, in realtà è un lavoro un po' di capitalizzazione delle idee, non è che ci ho pensato troppo, ho cominciato a mettere da parte scarabocchi, cose nel tempo, e dopo un paio d'anni è apparso da sé una cosa che mi sembrava doveroso condividere con gli altri.
Beh, il primo brano che ascoltiamo è tutto babilonico, ma non nel nostro solito senso, nel senso che ci sono protagonisti due ospiti di Babilonia, appunto Adriano Viterbini e Fabio Rondanini.
Ah, certo,
batterista
strepitoso,
batteria e percussione, un grandissimo.
Super, sì.
E Adriano Viterbini in questo caso suona chitarra, mandolino e basso.
Ah sì, su questo brano sì, questo è un pezzo credo che possa piacervi, perché è un po' un mix di tante cose.
E infatti è un titolo tipico della Louisiana.
Sì,
Tubi innocenti.
Aia. We'll be right back. bella l'energia di questo che è la, la prima traccia del disco Film o Sound del nostro ospite di oggi, Adriano Viterbini. Era Tubi Innocenti, qui in duo con la batteria di Fabio Rondanini. E chissà come l'ha presa Cesare Petulicchio questa scelta, no? di cambiare partner.
Ma sono batteristi talmente incredibili che non hanno proprio bisogno, no, di
stare in competizione.
Sì, non c'è competizione tra di loro, hanno talmente una personalità così...
Qui noto la presenza di Enzo Pietropaoli in molti brani, sì. Quindi anche il jazz ti attira in qualche modo, il mondo
lui
del
c'è
jazz.
Un progetto, no, con Enzo?
Sì, insomma, ho la fortuna di suonare con Enzo in un progetto che si chiama Futuro Primitivo. Beh, sì, insomma, poter suonare con lui è... Per me è importante dal punto di vista musicale, umana, perché c'è una stima immensa e soprattutto c'è tantissimo da imparare da Enzo.
Come vi siete incrociati?
Ci siamo incontrati una volta, io abitavo a Testaccio, una volta passeggiavo, lui passeggiava, ci siamo riconosciuti. Ah, ciao, ma tu abiti qua? Enzo mi ha fatto... Enzo mi disse, ma se anche tu abiti a Testaccio, ma vediamoci, suoniamo, ascoltiamo un po' di musica. E lo stesso giorno già cominciamo a suonare a casa sua, sì.
Tra l'altro Futuro Primitivo è anche il titolo di un brano e di un album dei Tre Allegri Ragazzi Morti.
Primitivi del futuro.
Primitivi del futuro, sì. Insomma, lì si sono invertite, futuro. Però vuol dire che c'è un legame, perché tu anche con Davide Toffolo e con loro hai suonato.
Sì, sì. Ho suonato pure con i Tre Allegri Ragazzi Morti e per me, io sono sempre stato un grandissimo fan della loro musica sin da quando ero ragazzino. Li ho sempre trovati un gruppo magico, perché è riuscito e riesce a descrivere un immaginario, per esempio quello dell'adolescenza piuttosto quello dei vent'anni, in maniera perfetta.
Ce l'ha quasi spiegato meglio lui di Davide Toffolo.
Quasi, però devo dire anche che con Futuro Primitivo un po' ci ha letti nel pensiero, perché sarà poi il tema della nostra sfida, ma questo arriva molto dopo. L'Orfeo di Monteverdi, non sempre, in questo caso di Luigi Rossi. Amor vero e salda fe, un estratto da quest'opera, per la prima volta andata in scena a Parigi nel 1647. Qui il coro della nostra radio, i barocchisti, tutti diretti da Diego Fasoli.
E c'era un finto finale quasi, che si stava per alzare dalla sedia e poi...
Stavi per intervenire, ma
ma io mi stavo già ingrugnendo.
Ah sì?
Sì.
Aia.
Io dico no.
Ecco, non ho allertato Adriano Viterbini, che lui ogni tanto così se la prende con qualcosa che gli dà molto fastidio nel mondo della,
musica. Qualche tic che alle volte coinvolge i musicisti, altre volte i discografici, alle volte il pubblico. Tra l'altro sono sicuro che questo io dico no in realtà non troverà tutti consenzienti, nemmeno tra i musicisti, perché c'è qualcuno che ci si diverte molto. A me invece la pratica, ad esempio, di parlare con l'artista, magari urlando, perché tu sei nel pubblico, in platea,
bravo, che ne so.
Non solo. Io ho assistito, ad esempio, a un concerto di Capossela in cui alla fine di ogni brano, puntualmente, saltava su uno che era in un teatro, tra l'altro settecentesco, saltava su e diceva: "Bravo Vinicio, il ballo di San Vito". ogni fine di brano dall'inizio del concerto.
Ed era ovviamente pagato da Capossela.
No, Capossela le prime due volte l'ha presa bene, dalla terza in poi no, per niente. La stessa cosa è successa ad esempio a un concerto in solo di Gilberto Gil, che a Roma ovviamente aveva calamitato tutta la comunità brasiliana, che è molto allegra e partecipe, ma come sai anche un po' indisciplinata. Quindi praticamente, come dire, esternavano continuamente tra un brano e l'altro, anche quando magari c'erano una ballad e poi arrivava un'altra ballad. Insomma, la mia esortazione è a pensare anche le pause tra un brano e l'altro a come facenti parte del concerto. Alle volte hanno quel minuto di silenzio o di presentazione importante, sono essenziali. Certo. Non bisogna sempre distruggerli a gamba tesa, no, come quelli che ci vengono a trovare per telefono.
Poi secondo me non lo facevano spesso con Frank Zappa, perché sarebbe potuto succedere
nemmeno
tutto,
con Meatloaf, quelli sono
per
pericolosi.
Ovvie ragioni.
Sì,
certo.
Infatti anche a Cavallo, il nostro amico salentino, sono tutti pericolosi.
Ma
loro,
chissà se è mai successo invece ad Adriano in concerto, succede che qualcuno cerca di interloquire?
Sì, spesso, insomma, talvolta è un po' difficile, però io devo dire, ho la fortuna che per esempio con i miei gruppi, con Bud Spencer Blues Explosion, cerchiamo di fare un live molto molto...
Non gli dai tempo.
Però non gli do tempo, per cui il pezzo finisce e già comincia l'altro.
Tattica,
è una buona tattica, questa potrebbe così decriptare questa invocazione che sto facendo. L'ho verificata persino anche in Mali, al Festival sul Niger, dove Rokia Traoré appunto era su questo palco meraviglioso nel fiume Niger con il pubblico appunto sulla riva e loro praticamente in acqua, e però anche lì non c'era modo. Lei poi è una, stranamente, un'africana con un'attitudine molto europea, nel senso che è molto seriosa, e era disperata alla fine perché aveva sempre queste intrusioni. Comunque, per omaggiare, diciamo, tutti i musicisti che si disperano quando hanno queste atmosfere un po' sciupate dall'esuberanza del pubblico, proprio Rokia Traoré ascoltiamo con un bellissimo brano.
Kumafonye kanandu subo welekena netekele fe Bali
Nokia, cantaci un blues.
Ecco, dai, esatto, proprio così, così. Esatto, così. No, tra l'altro questo era anche un omaggio ad Adriano di Terbini, il nostro ospite, perché lui suona anche con Rocky Traoré.
Sì, sì, sì. Bellissima esperienza poter suonare con una principessa come lei, da cui ho imparato tantissimo proprio del linguaggio, anche della chitarra africana.
È proprio questo ti volevo chiedere, sì, perché tu suoni appunto con Rocky Traoré, con Bombino, sì, nigerino, e hai suonato
blues del deserto,
blues del deserto, blues del deserto. E loro, e soprattutto Bombino, intanto non usa il plettro, no?
Bombino non usa il plettro, no, no, confermo.
E tu invece lo usi sempre, sempre, sempre?
No, 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 io uso a volte il plettro, a volte plettro e dita, a volte solo dita, perché ogni genere, secondo me, va suonato nel suo dialetto, e quindi...
E vederlo suonare cosa ti ha insegnato? Proprio anche magari in senso tecnico.
Praticamente ho imparato delle cose che mai avrei potuto capire ascoltandole semplicemente. Ci sono delle cose, per esempio dei leak o dei passaggi, che solo se vedi come si muovono le dita puoi riuscire a capire proprio la modalità, la geometria che c'è sulla tastiera. Un'altra cosa che ho imparato è ci sono dei trucchetti che spesso utilizzano i musicisti africani, probabilmente che imparano, vedono, è un'evoluzione del loro studiare per conto proprio, senza avere una scuola. Spesso ci sono delle cose che vedi ma che non coincidono con quello che stai ascoltando. È strano, un movimento che non corrisponde al suono che stai ascoltando. È solo con dei piccoli accorgimenti, dei piccoli trucchetti, che è un po' complicato da spiegare qui. Per chi fosse interessato, immagino ci sono tante persone interessate alla musica africana, su YouTube c'è tanto da imparare.
Certo, ma hai portato anche a casa una chitarra africana.
Vabbè, vabbè.
Siamo finiti in Africa.
No, no.
Ma pensiamo... Scusa Adriano,
Viterbo.
Adesso cerchiamo di... No, dicevamo della chitarra africana e qui... Non
la magia... E questa è un'incursione tipo da Io dico no.
Ah, dici, comunque, ecco, pronto. Ci chiamano pure.
Pronto?
Adesso dobbiamo anche rispondere.
Das passt in meine Konzeption oder meine Vorstellung von Traditionsbewusstsein, dass Tradition nicht heißt fixieren, sondern tradere latinisch heißt weitergeben. Also de passer le feu, de passer on the flame.
Certo.
Das ist für mich großartig.
Ecco, dunque hai intuito l'idioma, no?
Sì, l'idioma
lo conosco,
sì,
perché un amico di Rete 2, poi Hans Kennel, sì, diceva che la tradizione viene da tradire, anche da portare avanti, quindi passa.
Ja, nein, wir sind einfach mal.
Ricomincia. Sì.
Ich meine, ich habe in vielen Deutschland gespielt, in Skandinavien, in Rom, ich habe es schon gesagt, in Paris. Sì. Ich bin ein globaler Trompeter, ich bin nicht ein typisch schweizerischer Trompeter, aber meine Beschäftigung mit der Folklore oder die Volksmusik aus dem Kanton Schwyz, aus meiner Jugend, das ist eine besondere Sache. Aber als Musiker bin ich nicht ein typischer Schweizer.
Certo, dice che, ecco, maestro, però Hans Kennel ci ha...
È andato via con la sua trompeta.
Veramente questa...
Lui è la sua trompeta.
È la sua trompeta. Suona anche il corno delle Alpi, tra l'altro. È in qualche modo il papà di quello che qualcuno ha chiamato Alpine Jazz. Ma dice che lui si sente un musicista globale, quindi non un musicista svizzero, anche se, insomma, suonando poi in giro per il mondo, è diventato in qualche modo un musicista...
Però anche quella cosa che diceva sul tradire la tradizione, che vuol dire tradire, in qualche modo è condivisibile, e c'entra con i discorsi che stavamo facendo sul blues.
Mi piace questa cosa che cerchi di in qualche modo
farmi piacere il tedesco, dice.
Sì, no, anche giustificare il fatto che Hans Kennel ci abbia chiamati, e lo salutiamo, lo ringraziamo.
Certo,
poteva,
certo.
E tra l'altro lui parla italiano anche più che discretamente,
quindi aveva uno sfregio nei miei confronti.
Sì,
così.
No, nei nostri confronti. Ah, perché anch'io non è che abbia tradotto veramente, insomma, ho capito qualcosa.
Però anche Adriano Viterbini si sente un musicista globale.
Libero. Sì. Cerco di fare musica, insomma, per il mondo. Questo è quello che voglio da me. Cercare di fare musica solo per l'Italia è una cosa che mi piace molto, ma... Credo,
limita un po'.
Sì, insomma, mi piace poter far ascoltare magari un mio disco a chi vive altrove e sapere che quello che faccio può essere condiviso e capito.
Tra l'altro Hans Kennel dimostra bene, una cosa che non dovrei dire qui, non è la sede appropriata, ma come la musica del Camerun in realtà nasca in Svizzera.
Sì, certo, con
il brano che stiamo per ascoltare, che non a caso ci porta verso l'Africa, là dove eravamo un po' con i nostri discorsi. Camerun Baby, non a caso, è il titolo di questo brano, con Betty Legler, Marcel Wonder, Philip Powell e Mark Unternährer, che è anche un grande tubista, tra l'altro. Ovvero il suo gruppo Mita New Edition,
tubista subsahariano.
È vero. È lo yodel tipico del Camerun con la K, naturalmente. Hans Kennel, ma tanto per fartelo risultare più simpatico dopo questa entrata a gamba tesa, posso dirti che tra le molte sue esperienze vi è anche quella nel gruppo di Oscar Pettiford negli anni 60, quindi
bassista.
Non è un jazzista così, poi sì, si è dato al corno delle Alpi, quindi
assolutamente sì, concordo con te sia su Pettiford sia su Kennel, ma noi dobbiamo, come dire, monitorare ancora l'arte di Adriano Viterbini.
Certo, e torniamo quindi al suo disco Film o Sound, che è, come ci ha ben detto prima, è il disco che avrebbe voluto ascoltare e grazie a se stesso lo può ascoltare, ma anche noi.
E adesso allora cosa ascoltiamo da questo disco qua?
Ok, se siete d'accordo, la terza traccia.
La terza traccia è Bring It On Home To Me.
E siccome le formazioni cambiano ogni volta,
la domanda sorge spontanea: dal vivo questo progetto come lo porta?
Ok, questo brano su disco lo canta Alberto Ferrari de Verdena, dal vivo lo canto io.
Beh, ma ogni brano va risolto perché cambiano sempre. Quindi con te chi c'è sul palco?
Ho risolto con una super band, c'è Ramon Caravaglio, musicista cubano, alle percussioni e alla tromba, Piero Monterisi alla batteria e Francesco Pacenza, un mio amico, caro amico bassista. E così ho risolto.
Ha risolto alla grandissima.
E poi anche tu suonerai tre o quattro chitarre, credo.
Sì, sono quattro chitarre. Ho avuto anche la fortuna di fare questo concerto con Davide Toffolo, che faceva i disegni. Sì, che disegnava dietro.
Una
performance incredibile. E talvolta è venuto anche Alberto a suonare, a cantare questo brano.
In questo caso, appunto, la voce di Alberto Ferrari, tu suoni anche le percussioni qui.
Su questo brano suono,
così dice il booklet,
una percussione.
Ma ora verifichiamo.
If you ever change your mind.
scusa, ma Alberto Ferrari quanti sono? E no, non c'era più di una voce qui.
Ah, ecco. Ovviamente c'è l'esorcismo di mezzo.
Dici, una cosa molto bella.
La sovraincisione, naturalmente.
Sì, certo. Era...
un pezzo veramente che sembra un classico.
Sì,
non so,
vero,
sembra che sia una cover di un pezzo
di Sam Cooke, per dirne uno.
Sì,
così sembra roba... quasi, è vero.
E invece,
invece di Sam Cooke.
Facciamolo diventare un classico. Tu comincia a pomparlo,
sì,
caro
Sergio. C'era un po' di trattamento armolodico anche qui. Forse la sua insaputa.
Comunque, le vere sberle dal punto di vista sonoro della puntata le ha date tutte Adriano, sia col primo che col secondo pezzo. Noi abbiamo così messo qualche punteggiato,
sì.
Però insomma, la cattiveria, anche nel ovviamente nel senso buono, arriva.
Sì, cioè, nonostante siano registrazioni molto minimali, c'è molta energia, sì, è vero.
Con Bud Spencer la cosa si intensifica ulteriormente.
Beh, poi diciamo che le sberle arrivano anche dai contrasti forti, no? Che ci piacciono. Piacciono.
Ci piacciono moltissimo.
Ad esempio, da un blues come questo ad un controfagotto solo
è un attimo.
Beh, certo che scrivere una fuga per uno strumento monodico già è una piccola follia. E poi dove fuggi con un controfagotto?
Ma
è proprio, vabbè.
Però agitava delle frequenze meravigliose. Nel basso profondo.
Bassista, ancora più sotto del basso elettrico o del contrabbasso.
Sì, era proprio...
Controfagotto solo, una pagina originale è questa di Erwin Schulhoff.
Sfida babilonica all'ultimo ascolto.
Ed eccoci qua.
Sto cercando di coprire il nitrito finale.
Sì, che non vuoi stendere un velo pietoso sul cavallo che vabbè.
No, ma stavo dicendo appunto, e qui ti voglio, caro Sergio.
Eccoci
qui
qua.
Ti voglio. E qui Adriano Viterbini si mette comodo.
Sì, diventa...
Comodo perché sei il nostro giudice.
Certo.
A questo punto non c'è nessuna cosa che ti coinvolga se non l'ascolto. Noi ci dobbiamo sfidare a colpi di brani musicali. In realtà ne abbiamo una a testa. E appunto il tema
è futuro antico, noi l'abbiamo chiamato così, ma anche futuro primitivo, insomma,
ci sta
in qualche modo,
sì.
Anche se poi a volte è antico futuro, dipende un po' come lo si declina. Quindi noi abbiamo a disposizione una cartuccia sonora a testa. Intanto spero che il tuo non sia un gruppo veneto. Vedo un nome.
No, intanto prima di dire il nome del gruppo, vi ricordate Paul Webb? Non è un nome molto conosciuto, non ricordarselo non pregiudica nulla, la nostra amicizia rimane intatta.
Certo.
Lui era il bassista dei Talk, quelli di Such a Shame, insomma, un gruppo.
Ricordo vagamente, ma ridimentico subito.
No, non dovresti, perché intanto gli ultimi dischi dei Talk erano molto interessanti, ma soprattutto è il produttore dei belgi Death Mona. Ed è per questo che tu temevi che fossero veneti. No. E hanno un progetto particolare che ha la capacità di sperimentare, ma senza rinunciare a un briciolo di accessibilità, diciamo così. Per cui la loro musica è piuttosto jazzy, ma c'ha anche ogni tanto un'attitudine rock. Il cantante Gregorio Frater si colloca un po' a metà strada tra Anthony e Patti Smith, possiamo dire, ma
fisicamente
semplicemente come attitudine così vocale, e fanno un intruglio che vedrete, stavolta non ve lo spiego nemmeno benissimo, ma è pieno di futuro antico.
As the grim man walks inside my house, I kneel down to the floor as he loudly roared, get out of here, get out of here. Oh, he directed my path with a knife in his hand, and with bare lips he fiercely repeated, get out of here, get out of here. And I felt the air getting thin, as if the room was on fire, and I knew he wasn't here for pleasure or desire. I need to get out of here, get out of here. When he said I must die, I'm possessed by the illusion of a spotless life. I need to get out of here, get out of here. And so I thought about his presence with the clock chasing time. For a humble approach, there was no more time. I need to get out of here, get out of here.
That's Mona, sì, potevo dire anche Nu Soul, perché in realtà loro, un po' come faceva Adriano Viterbini, non è per portarlo dalla mia parte, nel brano precedente, è un po' quella rivisitazione lì, si sente che sono fatte ora queste cose, ma che hanno un legame col passato.
Sì, no, poi fai specie. Bene a dirlo a lui, perché se dice a me Nu Soul, non è che io colga granché, però devo rispondere a fondi
sì,
musica.
Sì.
Beh, lo faccio in modo più semplice anche nella presentazione, perché tempo fa abbiamo ospitato Simona Severini, cantautrice milanese che ama carpire alla musica antica, in particolare barocca, delle arie meravigliose e farle diventare delle canzoni assolutamente credibili come moderne, no? Come vabbè, Joni Mitchell è uno dei suoi modelli, ma non solo. Lo stesso fa la cantante franco-americana Rosemary Stanley, a modo suo naturalmente, e in questo caso prendendo a prestito un tema di Henry Purcell dalla raccolta Armonia Sacra del 1688, e lo fa con risultati strepitosi a mio parere e da futuro antico.
So sweet, so sweet, sweet.
tornato Hans Kennel, incredibile, no, non era lui, in questo caso Michel Godard ad aiutare Rosemary Stanley nel rendere credibile, no, questo spostamento in avanti della grande musica di Henry Purcell, che credo sia lì da qualche parte, sì, che ci ascolta e dice:
poi,
brava,
si sta per armolodizzare nel finale.
In qualche modo, sì, sì. Quindi salutiamo Hans Kennel e chiediamo al nostro giudice, sì, Adriano Viterbini, che ne pensa.
Beh, penso siate stati abilissimi nell'individuare due brani con i contenuti giusti a descrivere qualcosa di futuro, contemporaneo e di arcaico. Probabilmente per una questione, forse mi ha emozionato un po' di più il brano di Rosemary
Stanley,
ma forse solo perché c'era la chitarra nell'altro brano,
c'era il piano e il contrabbasso e
nonostante
altro.
Sia comunque insomma un brano dal sapore soul, comunque mi è sembrato anche a me un brano avanti ma estremamente preistorico.
Vedi, al di là della vittoria, che naturalmente mi fa piacere, apprezzo soprattutto il fatto che non sempre abbiamo dei giudici così un po' democristiani dentro e che ci danno il pareggio. No, è bello.
No, invece
è
qui bello, sì, si è scelto male, ma si è scelto.
No, scherzo. In questo caso
scherzo.
Male per
invece
te.
È a dimostrazione invece finiamo, che non porto rancore.
No, perché finiamo alla grande.
Con l'ultimo brano, sì. Cosa hai scelto come ultimo regalo?
Se siete d'accordo, vorrei farvi ascoltare un brano, una mia rivisitazione di un brano di Boubacar Traoré che si chiama Tunga Magni.
Carcar.
Che lingua state parlando? Scusa, non mi capisco più.
Vabbè, ci fermiamo qua. No. Chi c'è a suonare?
C'è Ramon Caravaglio alle percussioni.
C'è anche Enzo Pietro
Paoli. Enzo Pietro Paoli.
Vogliamo dimenticarci un cotanto bassista?
E che è stato pure il nostro ospite.
Sì,
tempo
sai
fa.
Sai che fra poco dovremo smetterla di fare questa cosa, di dire che sono stati i nostri.
Perché sono
250.
Sì,
per
sono
cui
veramente tanti. Andatevi a riascoltare tutti.
Esatto, su web c'è tutto, noi abbiamo il tempo prima di ascoltarlo, di salutare e ringraziare Adriano Viterbini, è stato un piacere.
Grazie infinite a
grazie
voi
davvero
per avermi ospitato, siete fantastici.
Olè, noi ci troviamo settimana prossima.
Certo, sempre quindi pronti a salpare nel nostro mare magnum, grazie di
grazie
nuovo
Sergio,
a
grazie
tutti,
agli ascoltatori.
A presto!